ci credo.
Anch'io non ci posso credere, però sarà pure così, beh bambini. Sono le 20:20 del mercoledì sera e come sapete c'è un appuntamento importante, importantissimo.
Listen and repeat. I can't believe.
Non ci posso credere, non ci posso credere.
Io non ci credo che quello che io vedo è la realtà.
Non ci credo.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Di che cosa stiamo parlando?
E noi continuiamo a parlare sempre delle stesse cose. Parliamo di quello che vediamo quando guardiamo fuori dalla finestra, quando osserviamo questo nostro pianeta e i suoi strani abitanti. E sempre più spesso ci viene spontaneo di dire non ci credo. Già, non ci credo è il titolo di questa trasmissione che va in onda ogni mercoledì sera alle 20:20 qui a Radio Cooperativa. Un saluto affettuoso da Mario per questa puntata del 20 febbraio e saluto naturalmente anche chi è all'ascolto della replica di sabato pomeriggio. Ben trovati a tutti quanti e cominciamo con le solite informazioni. Voi sapete bene che questa radio è libera in tutti i sensi, è libera da sponsor commerciali ed è libera perché cerca di portare nelle vostre case notizie e informazioni che raramente capita di ascoltare altrove. Tutti gli operatori della radio, da quelli che si occupano dell'organizzazione, dell'amministrazione fino ai conduttori, sono volontari, che significa che non c'è compenso per l'attività che svolgiamo, ma significa anche che questo lavoro lo facciamo veramente molto molto volentieri. Purtroppo i tempi sono pesanti e duri anche per Radio Cooperativa, che quindi chiede a tutti voi di contribuire a far sì che questa nostra avventura possa continuare. Lo si può fare usando il conto corrente postale numero 120 82 301 intestato a Cooperativa Informazione Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova, sul quale versare i vostri preziosi contributi. Il bollettino può essere scaricato anche dal nostro sito web radiocooperativa.org, dove trovate altre opzioni e possibilità. Il palinsesto sempre aggiornato, la descrizione delle trasmissioni, il podcast di molti programmi per riascoltare le puntate già trasmesse, tutti i contatti e lo streaming con cui sentirci anche dai posti più lontani e misteriosi. Se poi siete frequentatori dei social network, siamo in Facebook con una nostra pagina e c'è un gruppo Radio Cooperativa Padova al quale sono già iscritti circa 500 amici. Questa trasmissione ha un suo sito, noncicredo.org, che parla dello stesso tipo di argomenti che trattiamo in radio e attraverso il quale potete contattarmi. Questa sera cominciamo subito con un po' di musica. Il primo brano, come ormai è abitudine qui a Non ci credo, è un pezzo jazz. È eseguito alla tromba da Milton Rajonski, che è sicuramente molto più conosciuto come Shorty Rogers, un trombettista ma anche un arrangiatore, un compositore, morto circa 20 anni fa. Lo ascoltiamo in questo pezzo pieno di assolo e di virtuosismi, Blues Express.
Thank you.
questo era lo swing di Shorty Rogers. Cominciamo dunque la puntata di questa sera. Eccoci dunque arrivati alla settimana delle elezioni che in molti stanno aspettando per ridare al nostro paese un governo scelto dagli italiani. Vedremo come andranno le cose e la prossima settimana potremo deliziarci con commenti anche piccanti su come sarà andata. Come è abitudine degli italiani, è molto probabile che avranno vinto tutti, perlomeno nelle dichiarazioni ufficiali, perché ci sarà quello che farà riferimento al 2009, un altro al 2010, un altro al fatto che lui prima nemmeno c'era, un altro che invece c'era ma stava dormendo. E noi staremo ad ascoltare perplimendoci del fatto che l'unico che ha diritto di vincere, il popolo, non ha nessun riferimento a cui aggrapparsi. Io ho già espresso più volte la preoccupazione che i programmi elettorali dei partiti che si presentano a queste elezioni sono molto deboli da un punto di vista ambientale, il che significa che non si riesce a capire bene che tipo di società ci verrà offerta. Questo è importante, voglio ribadirlo, proprio in questo momento nel quale i problemi della sopravvivenza della specie umana sono così grandi. Io ve ne parlo ogni settimana. Mercoledì scorso abbiamo visto il documento di Greenpeace, Punto di non ritorno, che presenta dati davvero allarmanti e mostra quanta ipocrisia ci sia nei governanti delle nazioni, di moltissime nazioni, che parlano di virare verso un'economia più attenta all'ambiente e poi invece sostengono progetti assurdi che avranno come effetti l'esatto contrario. Nel piccolo del nostro paese anche qui accadono delle cose strane. La possibilità di bruciare i rifiuti nei cementifici approvata dalla Commissione Ambiente del Senato è stata, come posso dire, ibernata dalla Commissione della Camera, rimandando la decisione alla prossima legislatura. E dunque sapremo, dopo le elezioni, se la lobby dei cementieri avrà vinto oppure no. La battaglia è stata portata avanti soprattutto dai medici dell'ISDE, l'Associazione Internazionale dei Medici per l'Ambiente, ed in particolare da Agostino Di Ciaula, un dottore pugliese che veramente mi piace ricordare, che si batte da molto tempo per evitare gli effetti nocivi dell'incenerimento, nel caso dei cementifici ancora più gravi e dannosi per la salute dell'uomo. Certo, è curioso che in una trasmissione di qualche mese fa a Rai 1, a Rai 3 forse, il ministro all'ambiente Clini e il capo di Enel Conti si beassero dell'invenzione tutta italiana di trasformare i rifiuti in combustibile, semplicemente cambiando loro il nome. Da combustibile da rifiuti, CDR, in combustibile solido secondario, CSS, facendo dunque sparire l'unico riferimento a quello che quella roba realmente è, cioè dei rifiuti. Questa scelta era stata spiattellata ai telespettatori come una scoperta eccezionale che avrebbe risolto gran parte della dipendenza energetica nel nostro paese. Se ricordo bene, si parlava di un uso intelligente dei combustibili fossili. Che poi i rifiuti, compreso il petrolio con cui si ottiene la plastica, è per legge, in Italia, una risorsa rinnovabile. Lo ha stabilito il Parlamento italiano nel lontano 91 e da allora nessuno ha avuto modo di vergognarsi almeno un po' di questa scelta demenziale. E proprio Fulvio Conti faceva l'esempio del Comune di Venezia, che invia ogni anno 60.000 tonnellate di CSS, o se preferite di CDR, insomma di rifiuti, alla centrale Enel di Fusina, dove quei rifiuti vengono utilizzati per produrre energia elettrica, e lo diceva come se fossimo davanti a centrali solari o a una distesa di pale eoliche. Dal 15 gennaio scorso una nuova legge impedisce di conferire in discarica i rifiuti con PCI sopra i 13.000 kJ su chilogrammo. PCI non è la vecchia sigla del Partito Comunista Italiano, ma il potere calorifico inferiore, che misura sostanzialmente quanto calore si può tirar fuori dalla combustione di un chilogrammo di quei rifiuti. A guardarla superficialmente uno dice: bene, così evitiamo di mandare in discarica la parte più preziosa dei rifiuti. A me però non suona benissimo che si faccia una distinzione sulla base di quanta energia si può ricavare dai rifiuti, perché il rendimento della cosiddetta termovalorizzazione, una parola inventata dai politici italiani che non significa assolutamente niente, è comunque sempre molto molto basso. Preferirei che si distinguessero in base a quanta e quale materia si può recuperare da essi, perché è in questa direzione che dovremmo muoverci. Ed è in questa direzione che avremo il massimo beneficio, sia da un punto di vista economico che ambientale. Un chilogrammo di rifiuti portati ad un centro di riciclo serio consente di risparmiare almeno un 60-65% di energia per ricreare quegli oggetti. L'inceneritore ne recupera appena il 10%. Il fatto è che nel nostro paese tutto viene fatto in funzione di qualcuno che guadagna qualcosa e l'incenerimento, non c'è nessun dubbio, è una macchina per fare soldi. Come dico spesso, non è un termovalorizzatore ma un eurovalorizzatore. E proprio come ci sono le lobby dell'energia, dei cementieri, dei costruttori di sacchetti di plastica, c'è anche la lobby degli inceneritoristi, che purtroppo nella stragrande maggioranza dei casi contiene anche amministrazioni comunali di ogni tipo e di ogni colore politico. La cosa triste è il fatto che i nostri concittadini non capiscono che queste scelte sono terribilmente dannose e vanno in direzione opposta rispetto a quella di muoversi verso un'economia verde che tenti di riparare i guasti immensi che sono stati fatti negli ultimi decenni, che si chiamano effetto serra, aumento della temperatura media del pianeta, desertificazione, riduzione delle fonti d'acqua, deforestazione, riduzione pazzesca della biodiversità, eccetera, eccetera. Può darsi che qualcuno prenda me e gli altri che raccontano queste cose come dei menagramo e pensino che non si può sempre vivere preoccupati di quello che succede. Forse è vero, ma non si può nemmeno vivere senza coscienza, facendo finta che tutto vada bene, che non esistono i milioni di bambini morti per sete, i miliardi ammalati per mancanza di cibo, o quei miliardi che non possono usufruire di servizi igienici, i morti di leucemia e tumori per far funzionare una fabbrica. Che cos'è peggio? Viaggiare nel buio tutti contenti o sapere di dover controllare i freni perché là davanti c'è un burrone che ci aspetta? È davvero una brutta cosa il fatto che tra le tante lobby citate non esista o comunque non abbia nessun potere per manifesta ignoranza la lobby dei cittadini.
Questa è la storia di un ragazzo che abitava in una strada di periferia e in fondo un po' assomiglia al ragazzo di via Gluck, anche se i suoi problemi sono completamente differenti.
Era un ragazzo un po' come tanti, che lavorava, tirava avanti ed aspettava senza pretese il suo stipendio a fine mese. La madre a carico in due locali, mobili usati, presi a cambiare. In un palazzo un po' malandato, servizi in corte, vitto bloccato. Ma quella casa ora non c'è più. Ma quella casa buttata giù. Morta la madre, rimasto solo, pensa alle nozze e all'amorosa, che già prepara velo da sposa ed il corredo per la sua casa. Per quella casa tutto bloccato, 3.000 al mese, spese comprese. Lui la guardava tutto contento ed aspirava l'odor di cemento. Ma quella casa ora non c'è più. Ma quella casa già tutto è pronto, le pubblicazioni, il rito in chiesa e i testimoni. Quando ecco arriva un tipo astratto, con baffi e barba e a viso disfratto. E quel palazzo un po' malandato va demolito per farci un prato.
Un prato.
Il nostro amico la casa perde per una legge del piano verde. Ma quella casa ora non c'è più. Ma quella casa l'hanno buttata giù. Versa la casa, tutto toccato, la sua amorosa l'ho abbandonato. L'amore è bello, ma non è tutto, e per sposarsi occorre un tetto. Ora quel prato è frequentato da qualche cane e qualche coppietta.
Coppietta.
E lui ripensa con gran rimpianto a quella casa che amava tanto. Ma quella casa ora non c'è più. Ma quella casa l'ha buttata giù.
È ora di finirla, di buttar giù le case per fare i prati. Le interessano i prati. Guarda quello lì, doveva sposarsi, gli ha buttato giù la casa, è chiaro, non può più sposarsi, vado avanti. Io non capisco perché non buttano giù i palazzoni del centro, quelli sì che disturbano, mica le case in periferia. Guarda un po' che roba, sono dei problemi che non si capisce mai niente. Ma sempre il cuore.
E questo era Giorgio Gaber con la risposta al ragazzo della via Gluck che avete ascoltato nella trasmissione precedente con Alberto. Questa canzone, che è praticamente una sintesi del fatto che il verde va bene ma poi bisogna usarlo in maniera corretta, ci porta nell'argomento centrale di questa sera. Perché c'è un modo di dire che ultimamente si presenta molto spesso nei dibattiti sull'ambiente e l'espressione è consumo di suolo. E io credo che vada spiegata perché altrimenti uno si immagina di vivere in un videogioco tipo Pac-Man dove un essere giallo dalla bocca grande viene spostato in un labirinto virtuale per mangiare tutto quello che incontra. E dunque, cosa intendiamo con consumo di suolo? È forse la terra che si disgrega e viene portata via? È l'invasione delle acque sulle terre emerse per via del riscaldamento globale o è ancora qualcos'altro? In realtà si tratta di occupazione di suolo da parte dell'uomo. Quante volte vi siete scoperti a dire frasi di questo tipo? Quando sono venuto ad abitare qui, da là in poi era tutta campagna. E la frase vi suona assurda perché state guardando palazzi, parcheggi, strade, centri commerciali e laggiù in fondo vedete sfrecciare i veicoli sull'autostrada. Senza tirare in ballo quello che è di competenza di altri in questa radio, è un po' il senso appunto del ragazzo della via Gluck che, lasciati i prati, torna e ritrova case su case, catrame e cemento. Ecco, credo che questo sia il senso di consumo di suolo, trasformare aree agricole e naturali in zone urbane urbanizzate. O, se volete che la mettiamo giù un po' più dura, significa cementificazioni di aree che dovrebbero rimanere a disposizione di ben altro. Uno dice, ma le persone aumentano e c'è sempre più bisogno di case e quindi di strutture e di servizi. Allora cerchiamo di essere seri e di non dire fesserie. Nella città dove abito ci sono circa 10.000 case invendute su 200.000 abitanti. Che senso ha continuare a costruirne? Il numero di ipermercati, di centri commerciali continua a crescere. Che senso ha continuare a realizzarne con enormi parcheggi annessi? In ottobre l'Espresso aveva pubblicato una delle sue interessantissime inchieste riferite proprio a questo argomento. Lo trovate in rete se siete interessati nel sito inchieste.repubblica.it. La prima frase è già ampiamente illuminante della situazione italiana. Eccola, aperte virgolette. 694.000. A tanto ammontano gli alloggi invenduti in Italia secondo la società di studi economici Nomisma. Dall'altra parte, secondo Federcasa, ne servono 583.000 per soddisfare le esigenze di abitazioni popolari, un conto che non torna. Ma non per l'ANCE, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, che persegue la costruzione di 328.000 nuovi appartamenti ogni anno. Chiuse le virgolette. Siamo insomma pieni di case, ma continuiamo a costruirne. E assieme alle case nascono strade, parcheggi, centri commerciali. Perché? Perché ad esempio i comuni, che sono poi quelli che assegnano le licenze edilizie, non si oppongono? Anche quelli guidati da giunte che nei loro programmi elettorali sono nettamente contrari alla cementificazione, programmi che scrivono per avere due voti e poi li buttano nel cesso con comportamenti opposti. La risposta è ovvia e semplicissima come sempre, perché è conveniente. Perché ogni volta che si mette giù un mattone ci sono oneri da pagare, e le casse magrissime delle amministrazioni comunali respirano. Anche qui non è questione di colori politici, ma solo di convenienza amministrativa. Ho sentito politici locali dire: come facciamo altrimenti a fornire i servizi ai cittadini? Ma i cittadini tra i servizi si aspettano di avere aree verdi, giardini organizzati, parchi a rotta di collo, aria da respirare senza mascherine, meno rumore e meno inquinamento. E non è che aumentando le aree urbanizzate questo sia facilmente ottenibile. Dunque, di quali servizi stiamo parlando? C'è anche un'altra questione strettamente legata al consumo di suolo, ed è quella del paesaggio, perché è chiaro che anche il paesaggio cambia se al posto di una distesa di papaveri mettiamo le righe bianche del parcheggio. La prossima domanda che attende risposta è: perché ne parliamo soltanto oggi? Questo fenomeno è in piedi da sempre per quello che ne sappiamo. Abbiamo visto sorgere quartieri improponibili e mille aree piene di costruzioni di cemento. Perché oggi? In realtà la questione è sul tappeto da un sacco di tempo, ma come spesso accade ce ne occupiamo quando la situazione diventa pesante e quindi viene diffusa anche dai media più seguiti da tutti quanti. L'associazione che forse più di altre si è mossa in questa direzione è Legambiente, che da anni pubblica un dossier su questo argomento, l'ultimo della scorsa primavera e si riferisce al 2011, ne parlerò tra poco. E però l'ultima analisi sul suolo italiano uscita in questo mese di febbraio è dell'ISPRA. L'ISPRA è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. È sotto la gestione diretta del Ministero dell'Ambiente. Si occupa di tutto quello che ha a che fare con gli eventi naturali e con l'ambiente. Di questa ricerca mi occuperò questa sera e ci arriveremo però dopo aver visto alcune altre notizie interessanti. La prima risale a circa un anno fa. Ogni anno viene eletto il personaggio ambiente italiano. Lo scelgono un comitato di giornalisti che nelle rispettive testate si occupano di ambiente e poi il pubblico che può partecipare attraverso una votazione online in rete. Due anni fa era toccato al povero sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, brutalmente ammazzato dalla mafia. Quest'anno invece il premio è toccato ad Alessio Ciacci, che è l'assessore all'ambiente di Capannori, in provincia di Lucca, che è il capostipite dei comuni virtuosi e quello dove molte pratiche virtuose sono nate, come la distribuzione di pannolini riciclabili, l'adesione alla strategia rifiuti zero e altre ancora. Un anno fa, dunque, il comitato tecnico e i votanti avevano scelto Domenico Finiguerra. Questo nome probabilmente alla maggior parte delle persone non dice molto. Lui è il sindaco di un piccolo paese della Lombardia, che si chiama Cassinetta di Lugagnano, in provincia di Milano. Un comune attento da sempre alle esigenze dell'ambiente, tanto da meritare un premio nazionale nella categoria gestione del territorio già nel 2008. Finiguerra, già capogruppo del PDS ad Abbiategrasso, da dove si era dimesso solo dopo 6 mesi di incarico, a causa, lo cito tra virgolette, a causa di insanabili divergenze sulla politica urbanistica ed ambientale, come si legge nella lettera di dimissione. Poi viene eletto sindaco a Cassinetta nel 2002 e viene confermato con un vero plebiscito 5 anni più tardi. Oggi fa l'assessore all'ambiente e continua la sua battaglia ecologista al di fuori dell'appartenenza ad un partito. Finiguerra ha conquistato il premio Personaggio Ambiente 2011 tra 21 candidati, in primo luogo per essersi fatto promotore in prima persona del movimento nazionale Stop al consumo di territorio, che è partito proprio dal suo comune nel 2009. È diventato ovviamente famoso e molti giornali lo hanno intervistato. Io voglio leggervi l'intervista fatta allora dalla rivista online greenme.it, ma prima ci ascoltiamo ancora un pochino di musica. Living now, the un altro giorno, Another Day, i Dream Theater. Ed ecco dunque l'intervista a Domenico Finiguerra. Siamo, vi ricordo, nella primavera di un anno fa. Domanda: quando lei ha dato il primo no al consumo del suolo nel suo comune, era il 2009. Fu visto come un alieno. Ora le cose stanno cambiando, si sente più a suo agio? Risposta: per Cassinetta di Lugagnano, allora, si trattò di fare una scelta di tipo locale, guidata anche da un certo istinto che ci voleva far sentire di avere un approccio differente al suolo rispetto a quanto non succedesse nel contesto milanese. I comuni vicini non capivano, eravamo etichettati come ambientalisti. La svolta è avvenuta successivamente, quando abbiamo organizzato la mobilitazione contro la legge regionale definita Ammazza Parchi e con l'apertura del blog. Per quanto riguarda la prima, ci siamo trovati centinaia di persone che con noi si presentarono davanti al Pirellone per protestare. Ottenemmo che la legge fosse ritirata. Per quanto riguarda la seconda, la decisione di aprire un dialogo sul web è nata in concomitanza con l'accumularsi di richieste di partecipazione a convegni e movimenti locali. Volendo dare risposte a tutti, decisi di aprire una mia pagina web che ha trovato un suo assiduo pubblico. La popolarità di Luca Mercalli su Rai 3 ha poi dato voce a quello che fino a quel momento era una questione di nicchia. Negli ultimi 4 anni ho fatto 300 incontri in tutta Italia. Ciò che mi fa più piacere è percepire la chiara sensazione che il nostro atteggiamento di chi alza paletti contro il consumo dissennato di suolo non è affatto estremista. Al contrario, vorremmo che cominci ad essere percepito estremo l'atteggiamento di chi non si vuole accorgere di certe verità che sono ormai sotto gli occhi di tutti. Seconda domanda. Si cominciano a diffondere piani di controllo del territorio a livello comunale e provinciale. Forse ne servirebbe uno nazionale, è d'accordo? Risposta. Certo, dovrebbe esserci una moratoria nazionale come accade in Germania o in Francia. Se il consumo di suolo fosse considerato un'emergenza nazionale, si potrebbero trovare dei sistemi di compensazione degli oneri di urbanizzazione per i comuni che permetterebbero di non usare il suolo pubblico come ultimo strumento di contrattazione. Per questo uno degli obiettivi del forum è proprio quello di portare una legge in Parlamento che almeno ponga il problema. Vedere i deputati parlare di questi argomenti sarebbe il mio sogno. Altra domanda. Uno degli output del forum Salviamo il paesaggio è la realizzazione di un censimento in tutti i comuni d'Italia, partendo dal fatto che fino ad ora non è stato possibile farlo. Come pensate di riuscirci? La risposta. Con lo strumento della mobilità pubblica e rendendo impopolare l'atteggiamento di tutti coloro che usano il territorio in maniera irresponsabile. Così come tutti ormai si professano difensori dell'aria o dell'acqua, così dovrà essere fatto con il suolo. Per raggiungere questo scopo dobbiamo mettere gli amministratori di fronte al fatto compiuto. Il suolo non è una risorsa illimitata. L'abbiamo già consumata troppo. È inutile costruire senza una domanda a supporto dell'offerta. Chi avrebbe mai immaginato un uomo che pur avendo una casa se ne costruisce un'altra lasciando vuota la prima e abbandonata? Eppure è quello che stiamo facendo. Ci serve il senso dell'economia delle cose. Domanda. Si parla del fatto di non sprecare cibo, di non sprecare l'acqua, ma non si parla di non sprecare territorio, eppure è una risorsa finita anche quella. Come mai, secondo lei? È dovuto al basso valore che viene riconosciuto alla terra in sé. A un pezzo di terreno ormai si aggiudica solo un valore monetario, calcolato in funzione dei servizi che lì si andranno ad installare o al consenso determinato dalla sua vendita. Il PIL è positivo sia se il capannone costruito lì dove c'era un campo è utilizzato, sia se è abbandonato. Questo significa non dare alla terra il suo valore reale, calcolato sulle effettive opportunità di crescita che da essa possono derivare. Il luogo comune vuole che solo se ci edifico sopra quell'appezzamento di terreno sarà per me fonte di ricchezza, mentre non è affatto così. Altra domanda. Sono usciti di recente i dati pubblicati da FAI e WWF sui livelli inquietanti di consumo del suolo nel nostro paese. Apro una parentesi, ne parleremo tra poco. Pensa che usare un po' di allarmismo sia un buon modo per sensibilizzare la gente? È necessario far emergere l'allarme, risponde il sindaco, nella misura in cui ovviamente sia fondato su dati scientifici. Questo è l'unico modo per tenere botta a tutti gli scettici che vorrebbero negare il problema. Personalmente però penso che l'arma migliore sia un mix tra pessimismo e ottimismo, coniugare la denuncia con forme più leggere di comunicazione che facciano sorgere il dubbio. Per me parlare a Striscia la Notizia o portare in giro uno spettacolo come Un nuovo mondo è possibile con Luca Bassanese sono strumenti per entrare in contatto con un pubblico diverso che magari non ha mai sentito parlare prima di cambiamenti climatici. Altra domanda. Nazioni come Francia e Germania hanno estrema cura del proprio territorio. L'Italia ha uno dei patrimoni naturali più belli del mondo e lo divora. Come mai? Sicuramente complice di questo meccanismo è la sciatteria della classe politica, che di fronte al degrado di certe bellezze non ha saputo o voluto intervenire. In secondo luogo, il fatto che noi italiani non consideriamo il patrimonio come una fonte di reddito. Per noi il turismo si è velocemente trasformato in guadagno immediato per il turista mordi e fuggi, magari da ingannare con scontrini più alti, ma certo non da accogliere affinché torni l'anno successivo. Dell'avidità parlava già Pasolini e penso che sia uno dei problemi che ancora oggi ci contraddistingue. Di fronte a questo la politica non ha messo dei freni. Al contrario, ci si è immersa a piene mani facendo buon viso a cattivo gioco. Di contro so, e mi piace rivedere ogni volta di fronte a me, tutti quegli italiani che al patrimonio ci credero e lo vorrebbero protetto, curato, diverso. Domanda. Alcuni amministratori dicono che la politica non può permettersi di dire no, al massimo può decidere di assumere in sé una tendenza. Quali sono i passaggi che l'amministrazione potrebbe cominciare a mettere in atto? Risposta. Se tornare indietro è ormai difficile, si potrebbe cominciare a dire dei piccoli no, mettere dei paletti e decidere di gestire il pregresso, ciò che c'è già, oppure iniziare a dichiarare la non possibilità di trasformare un terreno agricolo inedificabile. Un altro punto potrebbe essere quello di ridefinire il concetto di utilità pubblica. Quando si espropria per fare un'autostrada, è a quel diritto che ci si appella. Se decidessimo che la sovranità alimentare è la priorità, allora probabilmente si potrebbe identificare la terra come un'utilità pubblica da preservare. Infine, si potrebbe cominciare a pianificare, riuscire a identificare le terre in cui è possibile edificare, perché rocciose, non fertili, rispetto a quelle di classe più alta e quindi dense di ricchezza produttiva. Ecco, finisce qui l'intervista al sindaco Domenico Finiguerra. Adesso ci prendiamo un'altra piccola pausa e poi continueremo a parlare di suolo consumato.
Forse l'unica cosa di buono che tu hai fatto nella vita è Mario, e non avere voluto figli, così non hai fregato il mondo. Tra vent'anni chissà in quanti saremo, in quanti rideremo, ma ci pensi sul treno tutti impazziti a chiederci dove andremo. Mario, ma tu guardi i miliardi che spendono a prendere i sassi nel cielo. Questi prendono, vanno, vengono, non fanno niente, solo un volo. Noi qua giù ci sbraniamo, gridiamo, ti amo, ma chi la sente la povera gente? Sua testa, perlomeno un figlio ti fa compagnia, ma poi scappa e vola via. Poi che c'entra la terra e la luna, sono sempre gli stessi ad avere fortuna. Mario, non ti resta che l'amore. Mario, non ti resta che l'amore.
ti vedo alle 6 di mattina girare te la tua bicicletta. E Mario, due speranze nel cuore, un po' di giardino e un sogno la tua casetta. Alla sera ti fermi in un bar più vicino giusto per bere un bicchiere, e nel bianco degli occhi, nel rosso del vino, vogliono l'essere. Mario, la domenica arriva sempre in ritardo, pallida e senza fiato, con te spaesato che inciampi negli anni e affoghi in un fiasco di vino. Chi lo sa, forse è giusto, forse è sbagliato, chissà sarà destino. Io vado ad aprire l'ultima porta. E Mario, dicevi adesso io vado via, forse per l'ultima volta. Dicevi adesso io vado a dissolvermi in cometa. Quanto basta per non sentirlo più, il ritmo strano della vita. Solo idee, ma chi l'ha detto che è giusto o sbagliato tagliarsi un colpo qui nella testa? Lascia fare alla vita la sua vecchia fatica, siamo feriti quanto basta.
Una grande canzone di Enzo Iannacci. Vi dicevo prima di Legambiente e della sua attenzione al problema sul consumo di suolo. Nel maggio dell'anno scorso veniva presentato uno studio sull'aria attorno a Milano fino a Lodi e a Monza, riferito al 2011. I dati erano forniti dalla regione Lombardia utilizzando il DUSAF, che è la destinazione d'uso dei suoli agricoli e forestali. È un progetto creato dal governo italiano perché le informazioni fossero dello stesso genere in tutto il paese. Queste informazioni riguardano appunto il territorio e le sue variazioni, i suoi cambiamenti, soprattutto quando si riferiscono ad aree agricole e forestali. Ma questa è un'altra storia. I dati sono quindi ufficiali ed è più probabile che i risultati sottostimino le preoccupazioni piuttosto che esagerarle. C'è un'altra osservazione da fare. Anche se l'analisi si riferisce alla Lombardia, può essere facilmente estesa ad ogni altra zona d'Italia, anche se questo lo vedremo molto meglio nella prossima finestra di questa puntata, quando analizzeremo i dati appena usciti. Nei 10 anni che vanno dal 1999 al 2009, in provincia di Milano l'urbanizzazione ha sepolto sotto il cemento quasi 7.500 ettari, un'area grande come metà della città di Milano, come se una nuova Vicenza fosse sorta in quel periodo. E questo ovviamente ha ridotto il suolo agricolo. C'è un centro che si occupa del suolo, si chiama CRCS, che sta per Centro Ricerche Consumo Suolo. Ha un suo sito web che si chiama consumosuolo.org, da dove è possibile ricavare molte informazioni proprio sul consumo di suolo in Italia, ma anche a livello internazionale. I responsabili di questo centro sostengono che, aperte virgolette, in Italia continua a mancare un'adeguata contabilità degli usi e dei consumi di suolo, e ciò riduce fortemente l'effetto di qualsiasi politica che contrasti gli sprechi di una risorsa strategica qual è il territorio agricolo e forestale. Chiuse virgolette. Uno dei problemi più gravi è il fatto che nel nostro paese mancano dati affidabili e aggiornati sugli usi del suolo, e questo impedisce alla politica, anche a quella che vorrebbe e non è certo tutta, impedisce alla politica di intervenire in maniera efficace e di mettere un riparo, una pezza a questa pratica. È un po' come se si volesse curare una malattia senza avere nessun tipo di informazione sulla temperatura, la pressione, le sensazioni provate dal paziente. All'inizio del 2012 gli assessorati al territorio di alcune regioni del nord Italia, tra le quali anche la Lombardia e il Veneto, hanno sottoscritto un accordo che prevede la lotta alla riduzione di suolo, che deve cominciare creando banche dati che permettano di conoscere la reale situazione per ogni regione. Ma nonostante queste buone intenzioni, siamo ancora in alto mare. Ogni anno il WWF firma un lavoro chiamato Living Planet Report, cioè l'indice del pianeta vivente, in cui si fa il punto generale sullo stato della Terra. È un lavoro che nel 2012 è stato presentato poco prima della riunione di Rio+20, sperando che le conclusioni del rapporto, che non erano molto positive, suggerissero ai capi di Stato convocati a Rio de Janeiro di essere un pochino più seri e affidabili di come poi si sono dimostrati. Nell'edizione del 2012 del Living Planet Report si parla anche di suolo accanto all'analisi della situazione drammatica di alcuni ecosistemi. Tra questi, le notizie peggiori riguardano l'acqua dolce disponibile, le risorse offerte dal mare, le foreste in continuo calo. Secondo questo rapporto, ad esempio, la metà delle coste italiane sono a rischio a causa di fenomeni di erosione, ma anche di cementificazione selvaggia. La terra italiana, insomma, continua ad essere sepolta e cancellata da espansioni urbane, centri commerciali, grandi e piccole infrastrutture. In provincia di Milano, negli ultimi 10 anni, il ritmo di perdita di territorio naturale è stato di 20 ettari al giorno, una cifra pazzesca. È come se ogni 10 giorni sparisse un'azienda agricola media capace di produrre frumento per preparare 150 tonnellate di pane. Allora, se posso portare all'estremo questo ragionamento, ogni giorno a Milano è come se si buttassero via 15 tonnellate di pane. C'è spazio anche per l'Expo, un'area che ha subito critiche proprio a causa del consumo di suolo, oltre che di opportunità di realizzazione. Io non voglio entrare in un argomento che conosco poco, ma è certo che l'urbanizzazione legata all'Expo non è minore di quella che ogni anno subiscono i comuni limitrofi, che rappresentano uno dei comprensori più urbanizzati del capoluogo della Lombardia. Federico Oliva, presidente dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, ha sostenuto che il momento per la crisi di frenata nel settore dell'edilizia potrebbe essere sfruttato per dare una diversa direzione alle strategie nel settore delle costruzioni. Vi leggo il suo intervento. Ci vuole una legge nazionale che fissi il principio chiave che il suolo non va consumato e che invece bisogna investire sulla qualità dello spazio già costruito. Questa legge è diventata un'esigenza indifferibile, anche se le competenze urbanistiche sono regionali, il livello nazionale è quello in grado di agire sulla fiscalità dei suoli, leva essenziale per spostare l'interesse degli investitori dai suoli liberi ai cantieri urbani, dove al contrario deve essere più facile avere accesso ad incentivi e semplificazioni normative. Questo dice Federico Oliva. Che il tema sia di grande interesse per chi si occupa di ambiente lo si rileva anche dalle numerose iniziative e dalle pubblicazioni. Tra queste c'è un manuale pratico per difendere l'Italia dal cemento, è in formato tascabile, si intitola Salviamo il paesaggio di Luca Martinelli. C'è nel commento che normalmente le case editrici fanno al libro, c'è questa frase che mi ha colpito. Si tratta di un viaggio attraverso le esperienze dei comitati che in tutto il paese lavorano per salvare il paesaggio e le cui azioni sono ricche di spunti per tutti. Un panorama delle amministrazioni coraggiose che preferiscono gli onori della tutela del suolo agli oneri di urbanizzazione nel loro bilancio. Il consumo di suolo zero è infatti la prima risposta alla bolla. Non costruire è tutt'altro che una vuota enunciazione o uno slogan elettorale buttato nella grande betoniera dei media. Ma la pubblicazione che ha fatto più rumore riguardo a questo problema è quella presentata giusto un anno fa dal FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, e dal WWF, intitolata Terra rubata, viaggio nell'Italia che scompare. Stranamente se ne è occupata all'epoca anche la stampa generalista. Io vorrei rendervene conto leggendo un articolo della giornalista Francesca Mancuso, che è sempre molto attenta alle questioni ambientali ed è una delle firme della rivista Green Me, da cui una parte delle informazioni che vi fornisco questa sera sono prese. Ecco quello che dice. Stando a quanto riferisce lo studio, vi ricordo quello del FAI e del WWF, entro i prossimi 20 anni la superficie occupata dalle aree urbane crescerà di circa 600.000 ettari, che in media equivalgono a 75 ettari al giorno, raffigurabile come un quadrato di 6.400 km quadrati. Il rapporto ha preso in esame 11 regioni italiane, corrispondenti al 44% della superficie totale, in cui l'area urbana in Italia negli ultimi 50 anni ha subito una brusca impennata, aumentando di 3,5 volte. Non solo, dagli anni 50 al 2000 questo incremento ha raggiunto, come è stato anticipato, circa 600.000 ettari, con valori medi oltre il 300% e picchi di incremento fino al 1.100% in alcune regioni, pari all'intera regione del Friuli Venezia Giulia. Se consideriamo la fascia temporale che va dal 1951 al 2011, anche i comuni la cui popolazione è diminuita a causa dell'emigrazione sono cresciuti di oltre 800 metri quadri per ogni abitante perso. Ma da dove deriva questo disastro? In primo luogo occorre guardare all'abusivismo edilizio, che dal 1948 ad oggi ha contato 4,5 milioni di abusi edilizi, 75.000 l'anno, 207 ogni giorno. Segue poi il problema delle cave, che solo nel 2006 hanno mutilato il territorio escavando 375 milioni di tonnellate di inerti e 320 milioni di tonnellate di argilla, calcare, gessi e pietre ornamentali. A peggiorare il tutto ci pensano anche i progetti per le grandi infrastrutture, che attualmente stanno minacciando 84 aree protette, 192 siti di interesse comunitario e 64 International Bird Area, cioè le aree destinate agli uccelli. Dall'altro lato diminuiscono le aree coltivate. Secondo il dossier, nel periodo dal 2000 al 2010 vi è stata una consistente diminuzione della superficie aziendale totale, pari all'8%, e della superficie agricola utilizzata del 2,5%. Problema fine anche per le aziende agricole zootecniche, diminuite nello stesso periodo del 32,2%. Stabilite le cause e i fattori che stanno seriamente minacciando il suolo del nostro paese, passiamo ad analizzare le conseguenze. Frane e smottamenti, in primis. Lo abbiamo visto in occasione delle alluvioni che si sono abbattute sul nostro paese, dalla Liguria a Messina. Secondo il rapporto, in Italia circa il 70% dei comuni è interessato da frane. Queste ultime, nel cinquantennio esaminato, hanno provocato più di 6.400 vittime. A preoccupare è anche il rischio di desertificazione. Il 4,3% del territorio italiano è considerato sensibile a fenomeni di desertificazione e quasi il 13% è considerato vulnerabile. Per questo le due associazioni, la FAI e il WWF, hanno proposto una serie di misure per arginare il problema. Tra queste, severi limiti all'urbanizzazione nella nuova generazione di piani paesistici e la richiesta di una moratoria delle nuove edificazioni su scala comunale. Il censimento degli effetti dell'abusivismo edilizio su scala comunale per contrastare più efficacemente il fenomeno. Dare priorità al riuso dei suoli, anche utilizzando la leva fiscale, per penalizzare l'uso di nuove risorse territoriali, ma procedere al contempo ai cambi di destinazione d'uso solo se coerenti con le scelte in materia di ambiente, paesaggio, trasporti e viabilità. Rafforzare la tutela delle nostre coste, estendendo da 300 a 1000 metri dalla linea di battigia il margine di salvaguardia. Difendere i fiumi, non solo attraverso il rispetto delle fasce fluviali, ma con interventi di abbattimento e delocalizzazione degli immobili situati nelle aree a rischio idrogeologico. Farsi carico degli interventi di bonifica dei siti inquinati, escludendo che i costi di bonifica vengano compensati attraverso il riuso delle aree a fini edificatori. Questo succedeva un anno fa. Adesso facciamo una pausa E poi chiudiamo questo argomento cercando di vedere se i numeri presentati quest'anno ci dicono che qualcosa è cambiato.
I've lost the use of my heart, but I'm still alive. Still looking for the light, the endless pool on the other side. It's a wild, wild west. I'm doing my best.
Io sono un soldato dell'amore, canta Sade. Riprendiamo dunque il nostro ragionamento sul consumo di suolo, perché siamo arrivati al documento più recente, quello pubblicato da ISPRA, che come ho già detto è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, e ha come compito quello di monitorare tutto quello che ha a che fare con gli eventi naturali e con l'ambiente sotto la diretta supervisione del Ministero dell'Ambiente. Si parte con un filmato molto significativo, anche se molto breve. In estrema sintesi, comincia a definire il consumo di suolo come la trasformazione delle aree naturali, quindi agricole e forestali, in aree urbanizzate. Ogni giorno in Italia una superficie grande come 150 campi da calcio viene consumata, come se ogni anno si costruissero tre nuove città grandi come Milano. Una delle regioni più coinvolte in questo andamento è la Lombardia, dove le aree urbanizzate sono più che raddoppiate tra il 1955 e il 2007. Per la precisione sono aumentate del 235%. Ancora più drammatica è la scomparsa di superficie agricola dal 1990 al 2005, valutata in 3 milioni di ettari, una superficie grande come il Lazio e l'Abruzzo messi insieme. La riduzione complessiva attuale è del 42%, quasi la metà dell'area agricola, insomma, è scomparsa in poco più di 20 anni. Il fatto è, secondo l'ISPRA, che le aree urbane sono cresciute in modo del tutto incontrollato. Questo ci porta dritti al tema del patrimonio costruito. 13 milioni di edifici sono presenti sul territorio italiano. 11 milioni di questi ad uso abitativo, gli altri servono per la produzione e al terziario, insomma, ai servizi. Dunque, ci sarebbero in Italia poco meno di 30 milioni di appartamenti e case di unità abitative. Di queste, almeno 5 milioni sono o libere perché sfitte, oppure sono seconde case, il che significa, calcolando la crescita demografica e la crescita edilizia, che ogni nuovo nato avrebbe a disposizione in media 9 appartamenti, avendo così solo l'imbarazzo della scelta. La maggior parte del patrimonio edilizio esistente, circa i 3/4, è stato costruito dopo la guerra e fino al 1991, e un terzo di questo è in cattive condizioni. 3 case su 4 hanno prestazioni inadeguate, anche quelle di recente costruzione. Dal punto di vista energetico, il comparto edilizio succhia il 35% dell'energia complessiva consumata dal paese. Dobbiamo vedere il territorio, il suolo, come una risorsa non rinnovabile, nel senso che essa è finita e non viene ricreata mano a mano che ne approfittiamo. Il suo consumo deriva sia da una spinta immobiliare, abbastanza ovvia, ma anche dal fatto che la riqualificazione ha costi elevati. La domanda diventa allora: che cosa possiamo fare? E le risposte vengono dall'Unione Europea, che ha stabilito per questo problema 3 strade ben definite: limitare, mitigare, compensare. Partiamo dalla Gran Bretagna, dove una legge prevede che dal 2004 in poi il 60% delle nuove urbanizzazioni deve avvenire su aree dismesse. In Germania si guarda invece avanti: dopo il 2020 ci sarà una specie di numero chiuso per le nuove urbanizzazioni, non più di 30 ettari al giorno. È tanto? È poco? Se una simile legge venisse applicata in Italia, la riduzione del consumo di suolo sarebbe dell'80%. Ma da noi non esiste alcuna legge che regolamenti il governo del territorio. Allora occorre prendere delle iniziative serie che prevedano alcuni passaggi essenziali. Tra questi la densificazione delle città, vale a dire la costruzione di città nelle città, ripristinando edifici abbandonati per un uso nuovo, riattivando le aree degradate, favorendo il recupero di aree interne alla città, anche di aree industriali dismesse, evitando di costruire nuovi quartieri satellite. Un altro aspetto importante è la riqualificazione energetica, di cui ormai tanto si parla. Contenere il fabbisogno energetico aumenta il comfort e riduce le spese. In Italia le abitazioni consumano in media 150 kWh per metro quadro ogni anno, 3 volte più di una casa efficiente. L'uso di impianti a energia rinnovabile, l'isolamento dell'edificio, la sostituzione di vetri e infissi sono i passaggi obbligati in questa direzione. Occorre tenere presente che nel 2020 il mercato di recupero, non di nuova costruzione, rappresenterà l'80% della produzione edilizia. Ed infine c'è la definizione dei limiti delle città. Attorno alle città non dovrebbero esserci palazzoni a perdita d'occhio, ma cinture ricche di risorse naturali, perché così il territorio attorno alla città potrà essere riqualificato e diventare naturale ed ecologico. Certo, le spinte che arrivano da molti comuni sono positive e importanti, ma è necessario che esista una visione coordinata delle pratiche di riuso e di tutela del territorio. Insomma, serve sapere dove stiamo andando e soprattutto dove vogliamo arrivare. Solo alcune osservazioni vorrei farle all'analisi dell'ISPRA che abbiamo appena visto. In molte discussioni si cerca di tagliare corto dicendo che l'aumento del consumo di suolo è legato all'aumento demografico. Questo può essere vero, ma a parte il fatto che il nostro paese non è certo tra quelli che hanno avuto negli ultimi decenni grandi esplosioni demografiche, dobbiamo considerare che dal 1956 ad oggi il consumo di suolo è più che raddoppiato, cosa che non ha certo fatto la popolazione, che è passata da poco più di 50 a circa 60 milioni di persone. Le regioni più coinvolte da questa crescita sono Lombardia, Veneto, Emilia, Lazio, Campania e Puglia. Un gradino più sotto il Friuli, la Liguria, la Toscana, l'Umbria e la Sicilia. La regione meno colpita da questo fenomeno è la Val d'Aosta, dove la presenza di tante montagne ha sicuramente agito come deterrente. Un altro dato importante riguarda la nostra collocazione rispetto agli altri paesi europei. Anche se i dati non sono recentissimi e si fermano al 2006, ve li voglio offrire comunque lo stesso, così ci facciamo almeno un'idea di come siamo messi. Il rapporto dell'Unione Europea, che si intitola Panoramica sulle migliori pratiche per il contenimento della impermeabilizzazione del suolo e la mitigazione dei suoi effetti, l'Unione Europea fa sempre dei titoli molto lunghi, questo documento ci fa sapere che nell'Unione circa il 2,3% del territorio continentale è ricoperto da cemento. Nel 2006 ogni cittadino dell'Unione Europea ha consumato 390 metri quadrati di suolo, vale a dire 15 metri quadri in più rispetto al 1990. L'Italia è arrivata al 2,8%, quindi ampiamente sopra la media europea. Vorrei chiudere la puntata di questa sera sul consumo di suolo, un altro dei tanti problemi che l'ambiente sopporta a causa della voracità, della cupidigia, con le parole di Vittorio Cogliati Dezza, che è il presidente di Lega Ambiente. Egli, commentando questo documento dell'ISPRA, ha dichiarato: da parte di chi oggi si candida a governare il paese, ci aspettiamo un impegno forte e chiaro a portare nelle aule parlamentari provvedimenti legislativi che introducano nel nostro ordinamento la tutela del suolo, a partire dal disegno di legge Salva Suoli, proposto dal governo in autunno e approvato anche da regioni ed enti locali in sede di conferenza unificata, nonché dalla nostra proposta di legge sulla bellezza che introduce misure di tutela del territorio, di rilancio delle città e di lotta all'abusivismo edilizio. La prossima settimana sapremo chi andrà a governare il paese e quindi probabilmente avremo un po' più chiarezza su quello che succederà. Chiunque andrà a sedersi a Palazzo Chigi, chiunque diventerà ministro dell'ambiente, noi saremo comunque qui a batterci perché il territorio, con tutto quello che di sano ancora contiene, abbia quello che si merita, e cioè di essere lasciato in pace.
Wish you were here, me or my countrymen, wish you were here. I wish you were here, don't you know the snow is getting colder, and I miss you like hell, and I'm feeling blue. Wish you were here.
Wish You Were Here, io vorrei che tu fossi qui. Questi erano i Blackmore's Night, che sono praticamente i fondatori del rock rinascimentale, una canzone degli anni 90. Prima di chiudere questa puntata di Non ci credo, voglio lasciarvi con due buone notizie. La prima riguarda ancora il suolo e quello che si potrebbe fare con molta semplicità per avere dei grandi vantaggi in questo settore. L'articolo che vi riassumerò è apparso su Repubblica ieri, martedì 19 febbraio, a firma di Antonio Cianciullo, che si occupa sempre di ambiente per la testata milanese. Si chiama L'Italia ha un tesoro nascosto. Utilizzandolo si taglierebbero 2,2 milioni di tonnellate di CO2. Si valorizzerebbe una superficie in grado di moltiplicare per 5 i campi biologici. Si difenderebbe il paesaggio dando una mano al rilancio del turismo. Si proteggerebbero specie che rischiano di essere spazzate via dal pianeta. Si renderebbero i terreni più stabili, riducendo la tassa che paghiamo a frane e alluvioni. Peccato che il segreto sia ben nascosto. L'Unione Europea ha tracciato una mappa dei luoghi in cui sono colture tipiche da salvaguardare, specie minacciate, bellezze da tutelare. In Italia parliamo di oltre 6 milioni di ettari, più di un quinto del territorio nazionale. Si chiama Rete Natura 2000. Può sembrare un discorso astratto, ma se ancora riusciamo a bere un grande vino come lo Sfursat è perché in Valtellina hanno mantenuto i terrazzamenti. E i terrazzamenti hanno difeso dalle frane i fianchi delle montagne e la tenuta idrogeologica ha garantito il flusso corretto delle acque. E tutto questo assieme ha reso il paesaggio gradevole per chi ci vive e per i turisti. Saper usare la Rete Natura 2000 vuol dire moltiplicare queste opportunità. Questa è la spiegazione di Bernardo De Bernardinis, che è il presidente di ISPRA. Per raggiungere l'obiettivo, l'Associazione Nazionale di Protezione Ambientale, CTS, insieme a Coldiretti, ISPRA, Comunità, Ambiente, Regione Lombardia, ha lanciato un progetto che si chiama Fare Natura in Italia, che ha come obiettivo di far sapere a chi vive e lavora nelle aree protette dall'Europa che c'è la possibilità di creare attività economiche che tengano insieme il portafoglio e la difesa della natura. Si tratta di riconoscere il valore ambientale ed economico dell'agricoltura sostenibile. I maggiori costi che derivano, ad esempio, dal rimandare il momento dello sfalcio devono essere compensati da vantaggi. Questo è quello che precisa Stefano Di Marco, che è il vicepresidente del CTS. Più facile a dirsi che a farsi. La burocrazia italiana rende spesso le pratiche di rimborso così lunghe e costose che molti preferiscono rinunciare. E qualcuno rinuncia anche all'azienda agricola, abbandonando campi che ormai fanno parte del paesaggio e dell'equilibrio naturale. Per questo dobbiamo utilizzare il piano europeo di aiuti, concentrando gli interventi di sostegno a vantaggio di chi fa realmente l'agricoltore, dice Tony De Amicis di Coldiretti. Se prevale l'interpretazione in base alla quale la regina d'Inghilterra, grande latifondista, è uno dei maggiori beneficiari delle politiche di sostegno pubblico, sarà difficile far sopravvivere chi produce cibo ad alto valore aggiunto. In Italia un ruolo importante spetterà alle regioni, sottolinea Laura Pettiti, del Ministero dell'Ambiente. Saranno loro a dare concretezza alle nuove misure previste dal piano di aiuti europei. Ma la capacità della Rete Natura di autopromuoversi giocherà un ruolo determinante. Ecco, non resta che aspettare e vedere se da questi semi nasceranno delle buone piante. La seconda buona notizia riguarda invece l'emissione di gas serra in atmosfera. Sapete che il protocollo di Kyoto, che è stato recentemente rinnovato almeno per i paesi che hanno deciso di aderirvi, prevede tra le tante altre cose anche delle quote di riduzione dell'emissione di CO2 nell'atmosfera. Queste quote sono individuali perché per ogni Stato ha contato la valutazione generale della sua situazione, così il nostro obiettivo italiano era di ridurre entro il 2012 del 6,5% le emissioni rispetto all'anno 1990 che è stato scelto dal protocollo di Kyoto come riferimento. In questi giorni è uscito il dossier Kyoto 2013 che viene redatto dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile che è diretta da Edo Ronchi. Quello che emerge è che l'Italia può essere promossa avendo ridotto i gas serra emessi in atmosfera del 7%. Questa è la buona notizia. Non c'è nessun dubbio che la crisi economica e quindi una minore produzione e minori consumi abbiano contribuito a questo risultato, ma l'analisi può essere più approfondita se si considera quello che è accaduto negli ultimi 7-8 anni, e allora pare piuttosto evidente che le performance ambientali sono nettamente migliorate. C'è stata un'accelerazione in due direzioni precise: l'uso delle energie rinnovabili, soprattutto dopo l'abbandono delle mire nucleariste berlusconiane, e l'efficienza energetica. Il tutto ha portato ad acquistare e quindi consumare dai 5 ai 15 milioni di tonnellate di petrolio in meno, il che significa meno combustione, quindi meno gas serra. E significa anche meno spese per lo Stato e quindi per i cittadini. Il presidente della Fondazione, Edo Ronchi, ricorda che 15 anni fa, all'atto della firma del protocollo di Kyoto, da noi era diffusa l'opinione che tutto quel preoccuparsi di ambiente fosse inutile e che avrebbe comportato costi enormi per essere realizzato. L'opinione è stata consolidata negli anni successivi anche dalla presa di posizione politica della destra al governo, sostenuta ampiamente da larghissima parte dell'industria. Ma se oggi, molti anni dopo, si fa un bilancio, si può ben dire che quelle analisi erano sbagliate, sia da un punto di vista economico, perché l'obiettivo è stato raggiunto senza spese folli, sia ambientale, perché ormai solo pochi pazzi non credono che siano i gas serra, io dico anche i gas serra, alla base di cambiamenti climatici. Accanto ad un ripensamento in positivo della politica e a misure settoriali, il lato migliore della questione è legato proprio ai comportamenti, da un lato, di molta parte dell'industria che, o per convinzione o per convenienza, ha ridotto i consumi di materie e di energia, e dall'altro dei consumatori che sono diventati in generale più sensibili ai temi della tutela ambientale e del risparmio. Dobbiamo anche considerare il costo delle fonti primarie, quelle fossili intendo, che hanno implicato nell'anno passato un esborso di 65 miliardi di euro. Del resto, il costo medio dell'energia da carbone, petrolio e gas è salito negli ultimi 10 anni da 200 a 450 euro per TEP, che è una tonnellata equivalente di petrolio. La crescita delle rinnovabili ha dunque dato una mano anche a mantenere la fattura energetica non esorbitante. I dati forniti da questo documento della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile confermano in pieno quanto vi raccontavo la settimana scorsa relativamente all'analisi fatta da Greenpeace, e cioè che a fronte di alcune diminuzioni delle emissioni, tra cui anche quella italiana del 7%, dobbiamo assistere ad un aumento molto grande di gas serra rilasciati in atmosfera, o per motivi differenti da quelli della produzione energetica, oppure causati da quei paesi in via di sviluppo che seguono la stessa strada tracciata dalla rivoluzione industriale in poi dalla cosiddetta società sviluppata. Dal 1990 al 2010 le emissioni mondiali sono aumentate del 35%, raggiungendo i 50 miliardi di tonnellate di CO2 equivalente, vale a dire una quantità che produce lo stesso effetto serra di 50 miliardi di tonnellate di anidride carbonica. Magari questo valore ci può dire poco, ma se le cose continuano così, entro il 2050 si arriverà al limite di 80 gigatonnellate di CO2 equivalente, al quale corrisponde un aumento della temperatura media del pianeta di 4 gradi Celsius, il doppio di quella ritenuta da tutti gli scienziati come soglia di sicurezza. Come si può allora ovviare a questo futuro disastroso? Certo, non con il protocollo di Kyoto rinnovato da un nugolo di paesi, ma non da altri, Giappone, gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia e così via, che tra le altre cose sono quelli che danno l'80% delle emissioni. Nelle ultime riunioni internazionali, i paesi a forte industrializzazione hanno spinto per prendere tempo. E così, sia l'anno scorso a Cancun, nel 2011 voglio dire, che a dicembre a Doha, la conferenza delle parti che l'IPCC organizza ogni anno in dicembre ha semplicemente rimandato la questione, l'ha insomma congelata, come la Commissione Ambiente della Camera per il CSS che vi dicevo all'inizio. Entro il 2015 bisognerà provvedere a definire delle regole che entrino in vigore dal 2020. Sembra una barzelletta, ma è la triste ed amara realtà. L'Europa intanto si muove per conto proprio, fissando obiettivi importanti, sia per il 2020, il famoso pacchetto clima 20 più 20 più 20, che per il 2050, la roadmap europea. Quando è prevista una diminuzione delle emissioni di gas serra per l'Unione Europea, addirittura dell'80%. Si tratta di obiettivi molto ambiziosi, ma sicuramente non impossibili, purché l'impianto economico, produttivo e soprattutto politico si decida a muovere il culo e a darsi da fare. Certo, se nel frattempo il resto del mondo continuerà a costruire centrali a carbone, a scavare pozzi nei ghiacci polari, miniere ovunque nel mondo, a inquinare le fonti d'acqua con il fracking, a sostituire foreste pluviali con coltivazioni di palma o di giatrofa, sarà molto complicato avere un risultato decente. Come vedete, anche quando partiamo da una buona notizia, saltano sempre fuori i risvolti meno allegri di questo nostro stare sul pianeta Terra, che avrebbe almeno il diritto, per tutto quello che ci ha dato fino adesso, di essere, se non proprio amato, almeno rispettato. È tutto per questa sera. Chiudiamo con un ultimo brano, un pezzo famosissimo per l'interpretazione di Louis Armstrong. Qui però ascoltiamo la splendida voce di una cantante bravissima, anche se forse non molto conosciuta, Eva Cassidy, che ci ha lasciato in giovane età per un tumore nel 96 a soli 37 anni.
I see trees that are green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. They'll learn much more than I'll ever know, and I think to myself, oh, what a world.
E sulle note meravigliose di What a Wonderful World, cantata appunto da Eva Cassidy, io vi saluto, vi ricordo che questa puntata andrà ancora in onda in replica sabato pomeriggio alle 14.50 e sarà poi disponibile nel podcast tra un paio di giorni sul sito della radio. La prossima settimana parleremo invece di cose positive, torneremo a parlare di Blue Economy e di come il comportamento di animali, a volte strani, a volte conosciuti, potrebbero migliorare il nostro stare su questa terra. Tra poco le musiche di Megaphone fino alla mezzanotte e poi il notturno. Da Mario un saluto affettuoso e se volete ci sentiamo la prossima settimana, sempre qui a Radio Cooperativa, mercoledì alle 20.20 o in replica il sabato alle 14.50. Ciao a tutti.
And I think to myself, oh, what a wonderful world. But then